Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Nella preghiera iniziale, si chiama preghiera di colletta, che sintetizza un po' l'intenzione della liturgia che viene celebrata, abbiamo ascoltato, per ricordare questo santo grande fondatore, Sant'Ignazio di Loyola, che era un combattente, ricordiamo che era un militare, è stato ferito durante l'assedio di Pamplona e durante questa sua malattia ha scoperto Gesù, il Vangelo, e una volta guarito ha voluto fondare una compagnia non di soldati ma una compagnia di apostoli che fossero capaci di diffondere il Vangelo nel mondo. Nella preghiera di colletta abbiamo dunque letto questa bellissima preghiera:
concedi con il suo aiuto e il suo esempio di combattere la buona battaglia del Vangelo per ricevere in cielo la corona dei santi. Quindi la vita concepita da Sant'Ignazio come una battaglia contro le forze del male per poter finalmente ricevere la vittoria definitiva e totale nel cielo. Ecco, noi lo sappiamo che dalla mattina alla sera siamo chiamati a combattere questa buona battaglia, che in generale è una battaglia tra il bene e il male, che definita in questi termini generici è una realtà che è presente in tutte le culture del mondo. Abbiamo visto anche il libro Signore degli Anelli, poi alla fine quasi tutti i film, lo sfondo è questo combattimento tra il bene e il male, sia essa la banda di falsari o di spacciatori di New Orleans piuttosto che di New York o del Triangolo d'Oro in Cina, ma insomma alla fine lo schema è sempre quello: sia il prepotente di un politico invece col puro di cuore che combatte contro le forze. Quindi c'è una categoria generale che descrive la nostra vita. La nostra vita è una costante sollecitazione, è un costante continuo, 24 ore al giorno, un confronto tra due forze che noi sinteticamente chiamiamo bene e male, però che poi dobbiamo declinare nel concreto, perché c'è un bene e un male poi che assumono la figura di Gesù, del suo Vangelo, per cui per noi il bene e il male non sono categorie generiche, ma sono un preciso bene e un preciso male, quelli descritti dal Vangelo, e che a volte non coincidono col bene e il male di altre culture. E poi c'è un bene e un male personale, che ognuno di noi si porta dentro e che deve aver chiaro. Quindi bisogna declinare tutto questo nel nostro cuore
E la nostra vita deve essere questo sforzo. Io ho scritto un blog su ispirazione di un articolo del Corriere. Questo robot, dice l'altro, fra poco saremo come gli umani, sapremo fare tutto quello che fanno gli altri. E l'altro robot ha detto, no, c'è una cosa che ci distinguerà dagli umani. Gli umani possono convertirsi, possono cambiare, possono modificare. E allora che cosa dobbiamo modificare noi? Io vi sto dando tante indicazioni, vi ho detto che il compito è modificarci. Per modificarci dobbiamo avere un criterio oggettivo. E abbiamo detto che il nostro criterio è la triplice virtù della fede, della speranza e della carità. Perché noi vogliamo ricevere quella corona. Vogliamo andare in cielo, non vogliamo continuare a combattere anche dopo. Vogliamo vincere la battaglia in questo tempo, prima di morire. E uno dei nemici che dobbiamo combattere, che oggi ci viene presentato nella prima lettura, è questo vitello d'oro, l'idolo. E che cos'è questo vitello d'oro? È il desiderio, dice Aronne per giustificarsi, di in qualche modo avere un'immagine di Dio. Uno dei primi comandamenti della religione ebraica che viene osservato tutt'oggi, che poi è stato trasferito in modo totale anche nell'Islam, è la proibizione a farsi un'immagine di Dio. Infatti in tutte le sinagoghe e in tutte le moschee non c'è nessuna immagine di Dio, né di angeli, né di esseri spirituali. Questo perché? Perché mentre noi costruiamo l'immagine, in realtà proiettiamo noi stessi. E il più grande pericolo dell'uomo è quello di seguire se stesso. E la prima grande battaglia che bisogna vincere è quella di non inseguire se stessi, ma di aprirsi alla trascendenza. La sfida dell'umanità è quella di aprirsi alla trascendenza. Il senso della vita cristiana è aprirsi, andare oltre, superare qualsiasi limite che la stessa natura umana ci impone, essere disponibili, pronti ad adottare sempre schemi nuovi, modi nuovi, verità nuove, sfumature nuove. Nel momento in cui noi ci chiudiamo, siamo persi. Nel momento in cui noi ci fissiamo un'immagine, siamo persi. Questo è nei confronti di Dio, ma anche nei confronti di noi stessi e del nostro prossimo. Perché se ci creiamo un'immagine fissa, anche di noi stessi o del prossimo, siamo fregati. L'unica possibilità che abbiamo per crescere è quello di aprirci. Quindi dobbiamo vincere ogni giorno la tentazione di voler ridurre tutta la realtà a noi stessi, ai nostri schemi. Noi abbiamo questa grande dignità di essere aperti. Certo, noi ci siamo fatti delle immagini. Ad esempio, Lutero ha combattuto nella sua riforma questo eccessivo carico di immagini, perché giustamente c'è l'immagine di Dio. L'unica immagine di Dio è Gesù. Però anche lì bisogna saperla leggere, questa immagine di Gesù, no? Che è uomo e Dio. Però è un uomo che parla d'altro, non parla di sé. È un uomo che ci dice che c'è qualcos'altro, che ci invita alla trascendenza. Vedete, anche in questo dipinto, è un uomo che sale verso l'alto. La nostra possibilità di vita è questo tendere verso l'alto. Ma per tendere verso l'alto bisogna alleggerire il peso che ci zavorra. E anche nella vita spirituale, non a caso, la vita mistica è chiamata una vita di semplificazione, di alleggerimento, che non è ascesi nel senso di combattimento, è che pian piano si semplifica. Si sente il bisogno di meno cose, di meno oggetti, di meno sicurezze, di tanti meno. C'è proprio quasi fisicamente, psicologicamente un desiderio di leggerezza, come se questo disfarci di tante cose ci dà la possibilità di salire al cielo. E allora chiediamo questa sera, Signore, nell'Eucaristia, che ci faccia comprendere il valore della trascendenza, la necessità di continuare a superare noi stessi. Capite che è una cosa difficile, perché qui non si tratta semplicemente di combattere alcuni peccati, perché c'è il peccato, dice non rubare, non dire falsa testimonianza, è difficile, però alla fine sai esattamente che cos'è. Ma qui si tratta di andare oltre se stessi. Come? Dove? Che cos'è che mi zavorra? Che cos'è che mi lega? Che cos'è che mi appesantisce? Che cos'è che in me riconduce tutto dentro di me? Che cos'è in me che crea uno schema che diventa quasi un assoluto che mi imprigiona? Perché guardate che è una prigione, eh? L'egocentrico, l'egoista, l'individualista è prigioniero, eh? Per quanto possa illudersi di essere al centro di gestire, in realtà è un povero prigioniero che cerca attraverso questa sua centralità l'illusione di essere qualcosa, mentre è veramente il contrario. Infatti Gesù ha detto: chi perderà la propria vita la troverà. E perché? Come fai a trovare il trascendente se non perdi l'immanente? Come fai ad essere una persona diversa se non cedi a quello che sei oggi? Chiediamo al Signore questa grazia straordinaria di poter inoltrarci con fiducia dietro di Lui.